Oggi. Ma io per mezzi intendo,
ma quindi mezzi, cioè non...
io intendo mezzi o M59, cioè mezzo blindato da ordine pubblico che mi consente di aprire due grate e di bloccare una strada, mettere un freno a mano e non permettere alle persone di oltrepassarlo e difendermi in maniera sicura. Quello per me è il mezzo. Se poi mi arriva l'Alfetta 156, per me è solo esclusivamente un motivo più, è un obiettivo in più da difendere, quindi non lo considero neanche, non la chiedo e non la considero.
Quindi sicuramente questi, le due Land Rover non vengono utilizzati come mezzo di supporto.
Assolutamente,
perché il contingente
no.
Era privo di mezzo.
Assolutamente no.
Ecco,
sono di supporto logistico, cioè si sono mosse dalla fiera verso Corso Torino perché contattate da me, erano gli unici mezzi a disposizione, perché non potevamo muovere uno M59 blindato per portare 50 panini. Cioè,
no, è chiaro.
Si fa una cosa più fluida.
Questo punto è chiaro. Quindi allora, diciamo così, quando lei fronteggia o comunque occupa via Caffa, lei è alla testa del plotone?
Sono tra la prima e la seconda linea.
Tra la prima e la seconda linea. Non si accorge che ci sono le camionette dietro?
Le dico di no, perché io vado da Piazza Limone, dalla mia posizione, verso via Caffa, sì, disinteressandomi totalmente quello di ciò che... Anche perché a quel punto, come dicevo al PM, il mio punto di riferimento diventò il contingente di polizia che stava verso Piazza Tommaseo, che era l'obiettivo che sarebbe potuto rimanere scoperto se non avessimo fatto la carica verso via Caffa. Se fossimo rimasti nella nostra posizione abbastanza centrale, i dimostranti sarebbero usciti da via Caffa e avrebbero preso i mezzi della polizia di spalle.
Ho capito. Quindi, poi, diciamo così, nella dinamica dei fatti avviene però, diciamo, un primo arretramento e poi una ritirata, diciamo così, disordinata,
allora,
del contingente.
Noi avanziamo in via Caffa.
Sì.
Il via Caffa a un certo punto è bloccata dai bidoni dell'immondizia e da altri materiali, sì, più o meno grossi. Quindi non riusciamo a finire la carica di disperdere la folla. Siamo costretti a ritornare indietro. E ritorniamo indietro di poco, tanto che da via Odessa ci arrivano colpi lateralmente. Allora è a quel punto che comincia l'arretramento. L'arretramento inizialmente è stato fatto secondo quelle che sono le previsioni, perché esiste una previsione di arretramento nella tecnica di ordine pubblico.
Composto, diciamo.
Composto. Poi è diventato scomposto, tanto che le dicevo, se non mi fossi preoccupato insieme a pochi altri di ritornare velocemente indietro, sarei rimasto inglobato nel gruppo che poi è risultato attaccare le due Land Rover.
Ecco, senta, e lei che percorso fa quando torna indietro?
Cioè,
va dritto sul contingente della polizia che doveva difendere?
Cioè, io quello che ricordo è il mio punto di riferimento è il contingente della polizia.
Quindi cerca riparo là?
Cerco riparo verso quella zona.
E in questa ritirata non si accorge della presenza dei due Defender?
Le dico di no, non mi sono accorto. Cioè, se voglio dire, per me non... quando il colonnello Truio mi ha detto guarda, uno dei nostri mezzi ha travolto un ragazzo, io non avevo proprio cognizione che ci fossero ancora i due Land Rover. Davo per scontato che fossero... Anche perché, avvocato, voglio dire, stiamo parlando di una situazione. Noi adesso la stiamo dividendo per immagini fisse. Ma lì il tutto è successo in un tempo talmente breve e con sollecitazione di carattere uditivo e visivo tali che non è che adesso io posso ricordarmi se avevo a destra 20 uomini, la macchina... Io ricordo che sono rimasto come con 4-5 persone con il contingente arretrato già di 15 metri e se non mi preoccupavo di andarmene rimanevo inglobato e probabilmente avrei fatto la fine dell'End Rover.
Però voglio dire, quindi lei comunque non le nota?
Io non me lo ricordo, le dico, sono rimasto meravigliato del fatto che Truglio mi abbia detto guarda che abbiamo investito un ragazzo, e io ho detto ma scusi, ma come l'abbiamo investito? E lui mette con i Land Rover che stavano poc'anzi qui.
Quindi per
e
lei
allora
non...
ho ricostruito.
Quindi per lei non ci dovevano essere, quindi
per
non
me non ci dovevano essere.
Però, scusi un attimo, a livello operativo era lei il responsabile di...
Allora, lei cosa... definiamo cosa intende lei per livello operativo.
Cioè, io dico, voglio dire, chi aveva poi, al di là, diciamo, del funzionario, diciamo, che mi sembra fosse il dottor Lauro, che poi indicava quali erano i movimenti da compiere sul contingente. Per quello che riguarda però il comando diretto sul contingente lo aveva lei, questo mi pare di capire.
Però, come le dicevo, la vita è fatta di priorità. Se io sono il comandante di contingente, mi occupo di salvaguardare la vita e l'incolumità di coloro i quali stanno appiedati con me. Se nella via accanto c'è un mezzo dei carabinieri che si perde, se io ne ho contezza, posso anche, nel momento in cui viene accerchiato, posso anche cercare di soccorrerlo, ma se non ho la possibilità, anche se dalla mia compagnia, al massimo posso dire sei stato un imbecille che dovevi stare qui e non ci stavi. Peraltro, se gli avessi avuto la possibilità di percepire la presenza dei due Land Rover, vuoi dire, non è che ci saremmo passati sopra, come penso che lei intenda, andando via così in maniera abbastanza egoistica, quantomeno avremmo tentato un'azione a difesa dei nostri mezzi. Invece il momento è stato tale che purtroppo io non sono riuscito a contenere la ritirata così veloce che il contingente ha fatto, e quindi non mi sono preoccupato se ci stavano Land Rover, non li ho proprio visti. Io vedevo i mezzi della polizia e ricordo i mezzi della polizia che fanno inversione e mi vengono incontro. A maggior ragione quando mi fermo e Truglio mi dice è stato investito il ragazzo da un'autovettura, io mi giro attorno e non vedo autovetture dei carabinieri. Poi è scontato che ci sia stata l'autovettura, se no non succedeva
quello
che è successo.
No, perché, sì, niente, glielo chiedo, comunque lei mi ha già risposto, non li ha visti, perché la via non è così larga in quel pezzo di AK.
Io no, se dovessi ricordarmi anche in quel momento, se proprio in quel momento avevo la maschera, non avevo la maschera, avevo il guante, non avevo i guanti, non me lo ricordo.
Senta, le posso a questo proposito far vedere una fotografia? È il reperto RE05. Se si vuole avvicinare magari.
Sì, no, la vedo.
Ecco. Da questa foto li nota?
No, vabbè, Land Rover lo noto, Land Rover sulla sinistra, lo noto.
Se si avvicina bene, secondo me vede meglio la foto.
Sì. Mi dica.
Quanti mezzi nota in questa?
Uno.
Aspetti, guardi un pochino meglio. Perché...
No, adesso uno ne noto, questo.
Aspetti, proviamo a ingrandirla un pochino. Si vede anche, però, cioè... No, io forse ce l'ho più chiaro sul video. Per
adesso vedo questo. Le dico, così come adesso ho avuto difficoltà a riconoscere in mezzo ai carabinieri, se lei considera che ero uno di questi, e il mio problema principale è non avere le gambe rotte da questo gruppo, tra virgolette, di dimostranti, credo insomma che sia... percepibile. Vabbè, come l'interesse dell'autodifesa.
Non li ha notati. Io non ho altre domande.
Cioè, voglio dire, nella mia nell'economia della mia deposizione già nell'altro, cioè non sarebbe stato.
È stato chiarissimo.
Buongiorno. Buongiorno, avvocato Tartarini, difesa Finotti ed altri. Io in realtà tornerei molto indietro rispetto a quello che lei oggi ha detto a domanda del pubblico ministero, e partirei proprio dall'inizio. Lei ha detto che ci sono stati dei briefing nei giorni prima del G8, che avete fatto degli incontri.
Certo.
Vorrei sapere più o meno di cosa trattava, quali erano gli argomenti, che tipo di preparazione avete avuto, eccetera.
Allora,
gli
argomenti generali di ogni briefing sono il DENA, dislocazione, entità, natura e atteggiamento del nemico. In questo caso non trattavasi di nemico, ma trattavasi di dimostranti. Quindi, dislocazione, dove andranno? Entità, quale saranno? La natura della loro protesta e l'atteggiamento che manterranno. Si fanno una serie di ipotesi, si fa un'attività di pianificazione che purtroppo, come succede nell'attività bellica e di ordine pubblico puntualmente, viene stravolta nella fase di condotta. Cioè lei pianifica una cosa, dopodiché sulla piazza ne succede un'altra e bisogna prendere i ripari. Cioè bisogna correre i ripari, e quello che è successo. Cioè la fase di pianificazione diceva che ci sarebbero state le dimostrazioni, che avremmo avuto sicuramente dei problemi, ma nulla faceva presagire fino al giorno 19 sera che sarebbe accaduto quello che poi purtroppo è accaduto il 20. Tanto che le dico, a conferma di questo, io il 19, se non erro, ho fatto il corteo dei migrantes. Era stata una cosa folcloristica, ma nulla di più. Cioè non c'era stato nessun tipo di segnale violento nei nostri confronti.
Però lei in realtà ci dice, insomma, diceva prima al pubblico ministero che c'erano stati nei giorni prima e forse anche il giorno prima degli allarmi.
Io leggo i giornali, ascolto quello, io permanevo praticamente 16 ore su 24 dentro la fiera, Ciò che si sentiva provenire dai microfoni del social forum, ciò che era scritto sui giornali, ciò che dicevano le fonti informative delle strutture di sicurezza dello Stato, più quello che diceva Vox Populi, facevano presagire che il 20 ci sarebbe stata confusione. Ma da questo a immaginare un'evoluzione di questo tipo, voglio dire...
Ecco, ma voi, al di là di quello che si sentiva sui giornali, eccetera, che io immagino che voi, perché siete comunque... avete una competenza su questo, certo, e studiate apposta e lavorate apposta, non vi baserete soltanto, come potrei fare io, sulle voci e sui giornali. Io quello che vorrei capire era se c'era stato anche un allarme che era in qualche modo filtrato all'interno delle strutture operative oppure no.
Ma questo non qualcosa è... di un pochino al mio più... livello, guardi, al mio livello, quando io comando la compagnia d'ordine pubblico faccio l'organo esecutivo. Io sono arrivato alle 6 del mattino, la situazione è in un modo e mi sembrava essere... non particolarmente belligerante, e poi ho visto a mezzogiorno Corso Torino e ho capito che forse avevo sbagliato posto.
Credo che la domanda fosse diversa. La mia domanda era semplicemente: gli allarmi a cui lei si riferiva in precedenza erano soltanto quelli che adesso ci ha esposto, ovvero i giornali, le vox populi, i microfoni social forum, o da parte dei suoi comandanti o da altre strutture era stato detto forse succederà qualcosa di peggio, abbiamo avviso che...
È ufficiale la mia posizione, cioè gli ordini che ho ricevuto io dai miei superiori in tutto l'arco del periodo erano quelli di evitare innanzitutto qualsiasi tipo di contatto inutile, che la situazione sarebbe potuta essere poteva degenerare, ma poteva anche non degenerare, di assumere un atteggiamento che potesse evitare in linea generale qualunque tipo di degenerazione da parte dei dimostranti, che significa: se il dimostrante ti tira la pietra a 50 metri e non ti prende, io faccio il buono; se il dimostrante mi attacca e mi vuole picchiare, io picchio lui. È un concetto, voglio dire, di una semplicità assoluta. In quel momento uno si accorge che la voce che gira, che il 20 ci saranno dei problemi, in realtà è veritiera, perché se vedo 45 macchine bruciate e 20 cassettoni dell'immondizia bruciati, ritengo che l'interlocutore con cui io mi confronto non sia così democratico, cioè voglia prendere delle posizioni un po' offensive.
Scusi, io la mia domanda continuava ad essere diversa, ma evidentemente non riusciamo... Nel tipo di istruzioni che avevano dato, proprio per questa, il fatto di evitare contatti, eccetera, poi lei in questo momento in realtà ci chiarisce che i contatti andavano evitati solo fino a che non erano cercati dai manifestanti.
Certo. Ma questa è una, chiedo scusa, ma questa è una... è un principio generale dell'ordine pubblico.
Sì, mi perdoni, però io la interpreto anche sul fatto che non potevate caricare delle persone che non stavano facendo nulla, che mi sembra veramente forse
guardi, questo,
non c'è bisogno di dirlo in una scuola.
La responsabilità penale,
ecco,
e disciplinare è personale. Io posso rispondere di quello che ho fatto, non di quello che si presume che altri colleghi abbiano fatto.
Non avevo capito che tipo di istruzione particolare fosse.
Io le dico quello che a me è stato detto, che è racchiuso in principi di legge e democratici. Poi se qualcuno ha fatto o non ha fatto, le dico, la responsabilità penale personale, io rispondo di quello che ho fatto giorno 20. Non so se lei si riferisce a fatti che mi escludono.
Io non mi stavo riferendo a nulla, avevo solo, diciamo così, necessità di approfondire quali erano i vostri diciamo così ordini, le vostre insegnamenti che avevate, visto che fatto una preparazione lei ci descrive abbastanza ampia, e volevo capire appunto cosa vi era stato detto. Per esempio, faccio un esempio che forse rende più chiara qual è la mia curiosità, diciamo così, rispetto appunto all'atteggiamento da mantenere con i dimostranti. Se la vostra finalità doveva essere quella di non diciamo così, in qualche modo, di non esagerare o impulsare lo scontro, avevate anche delle disposizioni rispetto al fatto di dove posizionarvi, rispetto al deflusso delle manifestazioni, eccetera? Parlo di manifestazioni pacifiche, non di...
Ma guardi, io purtroppo non ho avuto la fortuna di affrontare manifestazioni pacifiche, quindi non le posso rispondere.
Se avessi avuto cosa le avevano detto prima, non cosa è successo dopo. No, io continuo a chiederle cosa le hanno detto prima, lei continua a rispondermi che cosa è successo dopo. Vorrei che su questo
mi rispondesse.
Ma io
le ho già detto... La mia risposta l'ho già data nel momento in cui le dico che, partecipando al corteo di Migrantes, poiché i dimostranti non hanno assunto atteggiamenti offensivi nei confronti delle forze dell'ordine, le forze dell'ordine, in particolare il mio contingente, si è mantenuta a debita distanza, prendendo magari qualche improperio, ma evitando qualunque tipo di atteggiamento che potesse fare scaturire attività di contrasto con la popolazione,
benissimo,
con i dimostranti.
Benissimo.
Fine. Questo era il principio cardine dell'ordine pubblico, è sempre lo stesso.
Ecco, quindi non so se interpreto male, però c'era come linea generale di sapere di polizia vostro quella comunque di non rischiare di avere atteggiamenti che potessero essere mal interpretati anche dai dimostranti.
È meglio prendere una parola che tirare un lacrimogeno senza che ci sia una necessità.
Esclusivamente questo volevo sapere. Ancora alcune domande su questo, perché lei ha detto delle cose molto interessanti che vorrei approfondire. Lei ci ha descritto questa situazione per cui voi avevate delle informazioni anche sul tipo di manifestanti e su dove si sarebbero svolte le manifestazioni, i concentramenti, eccetera. Dopodiché lei dice, a un certo punto, il 19 notte, comunque il 20 mattina, ci troviamo i container posati. Sì. Voi non avevate avuto nessun tipo di... I container ovviamente l'ha posizionati... non so se la questura, comunque insomma il dispositivo di ordine pubblico. Esatto. Voi non eravate stati avvisati, non c'era stata una riunione in cui si era deciso questa cosa?
Allora, guardi, le strutture gerarchico-funzionali hanno un vertice e una base. Adesso se chi decide deve trasmettere fino all'ultimo dei carabinieri la decisione che è presa, la cosa diventa abbastanza complessa. Credo, ma le dico, immagino una mia deduzione, che la questura la notte abbia deciso di porre quei container in alcune zone ritenendo che probabilmente le manifestazioni l'indomani avrebbe dovuto interessare anche quelle zone. Però se le devo dire che mi hanno chiamato per dirmi guarda che c'è un container sulla traversa laterale via a Corso Buenos Aires, le dico che, di no, anche perché l'ordinanza io la ricevevo alle 4 del mattino
anche
e alle 6 ero già fuori.
No, anche questo è interessante. Quindi in generale tutte le ordinanze sono arrivate, cioè, faccio un esempio, il 18 mattina alle 4 arriva l'ordinanza che dà la dislocazione sul corteo dei migranti.
In linea generale l'ordinanza arrivava per tempo, anche perché noi abbiamo degli orari molto flessibili. Quindi avendo orari molto flessibili, in un contesto così complesso dove ci sono forze in campo di migliaia di uomini, è ovvio che l'ordinanza non è l'ordinanza per andare allo stadio del Livorno, per la partita Livorno-San Giovannese, dove ci sono 100 carabinieri o 50 poliziotti impiegati. In un ordine pubblico dove ci sono 5-6 mila carabinieri e poliziotti impiegati, per il questore ritengo che sia anche abbastanza complesso fare un'ordinanza tecnicamente inappuntabile e trasmetterla fino ai livelli inferiori in tempo tale da consentire a tutti di avere contezza di quello che bisogna fare. Non a caso
per questo mi
esistono le radio, esiste il cellulare, esiste il funzionario di polizia, perché la situazione se in condotta varia io devo avere la possibilità di comunicare e cambiare. Non si può prevedere su un'ordinanza tutto quello che succederà, e se no saremmo
No, certo, mi dà l'idea che però se l'ordinanza arriva alle 4 di mattina rende più complesso ancora questo meccanismo.
La situazione purtroppo è cambiata rispetto a quella che è l'ordinanza, e credo che la questura sia stata comunque in condizione di spostare, di variare il posizionamento dei contingenti in relazione a quelle che erano le esigenze del contingenti. Cioè, se a me mi mettono su via Brigate Partigiane, però 5.000 dimostranti attaccano la fiera, è ovvio che il questore mi sposta lungo la fiera, cioè... È pleonastico, vorrei dire. Cioè, purtroppo, le dicevo, la fase condotta è molto più complicata che la fase pianificazione.
Sì, no, io però... c'erano state delle comunicazioni da parte dei manifestanti alla questura, al ministro addirittura, insomma, c'erano stati svariati incontri. No,
facevo il capitano.
Se mi fa finire arrivo alla domanda, se no così facciamo fatica. Che peraltro descrivevano anche abbastanza puntualmente quelle che sarebbero state le manifestazioni. Io suppongo che voi abbiate lavorato anche su questo.
Ma dottoressa, avvocato, io faccio il capitano, cioè lei mi sta parlando di ipotesi di ministro.
Ma però lei ci ha parlato di briefing in cui si discuteva anche di come erano dislocati i manifestanti.
Il briefing si chiama briefing perché è breve, se no si chiamerebbe longing. Si chiama briefing perché è breve e mi espongono quelli che sono i temi fondamentali del mio compito.
Bene, quali erano questi temi fondamentali? Cioè, voi sapevate che la tipologia di manifestanti che erano in piazza quel giorno lì, che tipo di cose avrebbero fatto, se erano manifestazioni stanziali o se erano cortei? Non mi pare irrilevante per uno che ha il comando di 150 uomini.
A parte non mi permetterei mai. Voglio dire, io ricevo, durante l'attività di briefing, ricevo il compito con quelle che sono le notizie più attinenti e palesi per il compito. Poi, siccome sono ufficiale dei carabinieri, ufficiale di pubblica sicurezza, nonché di PG, mi si lascia una certa autonomia per variare, secondo quelle che sono le normative di legge, la fase condotta ove necessario. Che significa, se nessuno mi ha detto che i manifestanti mi sparano, ma a un certo punto un manifestante tira fuori una pistola e mi spara,
guardi,
io estraggo e sparo anche a lui.
Però mi perdoni, però io ho proprio difficoltà così, nel senso che io vorrei... su risposte vaghe, sono d'accordo anch'io. Se io...
È un'opposizione a questo modo di condurre il controesame del testo.
È un'opposione alle risposte vaghe?
No, alle domande vaghe, non alle risposte vaghe. Le domande ci sembrano sufficientemente precise e soprattutto reiterate.
è che vorrei intervenire, cioè lei ha ancora altre domande da fare, cioè su altri campi.
Avere delle risposte sulle domande che ho fatto, obiettivamente, poi sì, ne ho ancora qualcuna comunque, non troppe, ma qualcuna sì. Cioè io per esempio non sono ancora riuscita a capire se lei il giorno 20 sapeva che tipo di manifestazioni ci sarebbero state, non quello che poi si è trovato di fronte, se sapeva quello che suppostamente si sarebbe dovuto trovare di fronte.
E io le rispondo che a me l'ha detto che ci sarebbero state delle manifestazioni. Noi non suddividiamo le manifestazioni per tipologia. La manifestazione è quella, è quella cosa che viene effettuata da un certo numero di persone che può o non può creare problemi di ordine pubblico. Diventa guerriglia oppure manifestazione pacifica in conseguenza dell'atteggiamento che i dimostranti adottano durante il corso della manifestazione stessa. Se, e le ripeto, a me non dicono sarebbe troppo bello sapere, guarda che domani ci saranno 10 manifestazioni, 3 distruggeranno tutto e 7 no, così noi prendiamo tutte le forze, le mettiamo sulle 3 che fanno casino,
no, però
le altre 7 non ci mandiamo nessuno.
Invece che un presidio sarebbe interessante saperlo.
Se ma io le dico, io non posso avere questa io posso avere una percezione informativa che è ben diversa poi dal variare il mio atteggiamento in fase di condotta durante l'attività. A me dicono c'è una manifestazione di 10.000 persone, potrebbero esserci degli scontri, tutti speriamo che non succeda e rimaniamo lì in attesa che non succeda. C'è il derby Roma-Lazio, si sa che potrebbero succedere gli scontri, poi non succede nulla e tutti vissero felici e contenti, voglio dire.
Va bene, allora io se posso riassumere così almeno la finisco e non annoio ulteriormente il Tribunale e il Pubblico Ministero, voi siete andati in piazza senza essere a conoscenza delle divisioni, cioè delle varie strutture di manifestazione che ci sarebbero stati, senza sapere se erano cortei, presidi o quant'altro, sapendo che c'erano delle manifestazioni.
Delle manifestazioni.
Benissimo, io a questo punto direi che posso ritenermi soddisfatta. Io le faccio un'ultima domanda, almeno per il momento. Lei ha mai sentito o ha conosciuto in quel periodo e sa riferirci se è stato a fianco a lei, se ci ha parlato, eccetera? È un funzionario di PS, il cognome è Rollo, non mi ricordo più il grado.
Il cognome?
Rollo. Attualmente la questura di Bari.
A me quello che risulta, mi risultano nei ricordi sono, come dicevo, il vicequestore Lauro, che era il mio dirigente responsabile, il vicequestore Zambrotta, di cui ricordo il cognome perché c'è il difensore dell'ala della Juve, la mezzala della Juve che si ricorda così, dopodiché i miei contatti si sono limitati a questi due individui. Non so se poi ci fosse, è come dicevo il primo dirigente Mandelli che conosco personalmente per essere stato il mio vicequestore vicario a Cuneo e che ho trovato sul Corso Torino. Poi dice, c'erano centinaia di funzionari di polizia, centinaia di primi dirigenti, è un po' difficile ricordarsi. Io non lo ricordo, non è stato mai a contatto con me per questione di servizio né tantomeno lo conosco personalmente per altri motivi.
Benissimo, la ringrazio.
Buongiorno.
Avvocato Tambuscio, difensore di Fiandre. Vorrei alcune precisazioni sulla catena di comando di queste compagnie di cui ci ha già parlato, di intervento risolutivo. Lei ci ha parlato di un vertice composto dal colonnello Gradi di allora, se sbaglio mi corregga, leso dal tenente colonnello Truglio e da 4 capitani comandanti.
Parliamo esclusivamente delle CIR.
Sì, sì,
da 4 capitani, Bianchi, Cappello, Bruno e Nardelli.
Dunque, che provenienza avevate parlando dei 4 capitani? Nel senso, abbiamo già sentito alcuni di loro.
Cioè, si può lei dire... mi sta parlando del reparto di appartenenza, del no, background come professionale?
Di background professionale,
allora,
nel senso posso finire.
Certo.
Eravate accomunati dal fatto di essere stati nel Tuscania?
Allora, negativo. Sono stato soltanto io che ho fatto servizio da tenente e capitano al Tuscania prima di essere trasferito nell'arma territoriale. Gli altri colleghi provenivano tutti... tutti e tre provenivano dal battaglione, originariamente dal battaglione Gorizia, dal 13° battaglione Friuli Venezia Giulia Gorizia, che assiduamente impiegati in servizi d'ordine pubblico sia in Italia che all'estero.
È un battaglione che ha delle caratteristiche particolari rispetto ai battaglioni ordinari dei carabinieri.
Le rispondo se lei mi dice cosa intende per caratteristiche.
Nel senso, il fatto di essere ad esempio assiduamente impiegato all'estero
diventa,
non mi risulta che il battaglione Liguria sia assiduamente impiegato all'estero, penso che non sia mai stato impiegato all'estero.
Beh, potremmo fare un trattato su questa
le
sua
chiedevo se il Gorizia ha caratteristiche.
Allora, il Gorizia prima e anche oggi è un battaglione che ha spiccata propensione ai servizi di ordine pubblico fatti con criteri che sono stati innovativi rispetto a quello che era il normale servizio svolto dai carabinieri. Significa, all'epoca di Valle Giulia, nel 68 i carabinieri andavano all'attacco con i cavalli, le sciabole e il cappottone, il battaglione Gorizia è stato il primo battaglione a essere disposto con criteri di impiego che erano totalmente diversi e innovativi, e per questo è un battaglione che si può dire ha spiccata propensione per OP.
È stato impiegato spesso all'estero?
È tuttora impiegato all'estero, continuamente.
E parlando invece dei due ufficiali di vertice,
sì.
Leso e Truglia, le risparmio i gradi, sì, per brevità, che caratteristiche avevano? Come mai sono stati scelti per questo incarico?
Questa mi fa una domanda, dovrebbe fare al comandante generale dell'arma. Se nell'arma dei carabinieri non siamo abituati a sapere perché
non ce l'ho a disposizione, nel senso, io ad esempio so, se non mi sbaglio, che erano entrambi nel corpo di spedizione in Somalia.
Sì, ma proprio questa è l'unica cosa che... Anch'io in Somalia non vedo, le dico, in Somalia è stata l'unica missione dove non abbiamo fatto P, quindi l'attinenza la vedo un po'.
No, le chiedo, per capire come mai può essere una casualità, sì, questa esperienza...
C'è opposizione, Presidente, a questa domanda. Lui ha detto di non essere a conoscenza del come mai, quindi anche le risposte su quelle che possono essere i suggerimenti illeciti in controesame da parte della difesa diventano ulteriori suggestioni. La risposta l'ha già data, lui dice allora, che non ha idea e non è a conoscenza di quelle siano le ragioni.
Io adesso chiaramente farò altre domande. Le suggestioni sono ammesse in controesame, a parte che non erano suggestive.
Sì.
Erano... La domanda è, comunque non c'è niente di particolare.
No, ma io l'ho risposto. Da noi normalmente non si viene mai resi edotti del fatto perché il mio comandante di reggimento è stato incaricato di fare il comandante. Se no stravolgiamo la struttura gerarchica funzionale di tipo piramidale.
Parlavo di sua scienza personale, no, di ufficiale, adesso lei è maggiore.
Ritengo perché sia meritevole, non lo so, me lo dica lei.
Sì, sì, ma nel senso, erano appartenenti all'arma territoriale.
Erano ambedue appartenenti all'arma territoriale.
Ecco,
in quel momento storico.
In Somalia?
No, lei mi ha detto, ambedue nel momento del G8 erano ambedue impiegati nell'arma territoriale. Allora, lo sono stati e probabilmente lo saranno.
In Somalia, in che tipo di struttura erano? C'erano nel Tuscania?
Sì, ma erano nel Tuscania, ma il colonnello Leso non ha fatto la Somalia. Cioè, non ha mai comandato un'unità in Somalia.
Era in Somalia?
No, non mi risulta. Io c'ero, non c'era lui, quindi me lo ricorderei.
Truglio c'era.
Truglio era il mio comandante di distaccamento.
Cerchiamo di stare un po' dentro il processo, però.
Sì.
Forse ho capito quello che lei cerca di fare. Ma...
Io, mi spiace. No, niente di particolare. Sono informazioni, perché c'è questo grande problema sull'arma dei carabinieri, che informazioni pubbliche sono difficili da reperire.
Cerchiamo di stare dentro il processo.
Quindi abbiamo solo i testi a nostra disposizione.
Ma io le ho risposto, per capire. Le sto dicendo, il colonnello Leso non era in Somalia, perché c'ero io, non me lo ricordo. Quindi.
Certo. Posso dire, siete tutti e tre ufficiali paracadutisti?
Carabinieri paracadutisti, sì.
Grazie.
Solo noi tre, gli altri no.
Certo, nel senso Bruno non era un paracadutista.
Negativo. Nardelli non era paracadutista. Gorizia. Bianchi non era paracadutista. L'unico paracadutista ero io.
Dunque, la mia domanda poi finale era capire come mai c'è stata questa scelta di mandare delle compagnie comandate da ufficiali che non comandavano abitualmente quelle compagnie. Era questo, cioè volevo arrivare a capire perché, ad esempio, la compagnia del Sicilia non è stata affidata, non so, a Mirante che conosceva... chiaramente non è che ci sia un giudizio, nel senso
no, ma ho capito
che,
io.
Però per capire come mai questa scelta particolare.
Allora, io ho già detto al pubblico ministero, in precedenza al G8 è stata fatta un'attività addestrativa mirata a compattare le compagnie secondo dei nuovi criteri di impiego. le compagnie sono arrivate a Genova, probabilmente il comando generale, ma le ripeto, non sta a me giudicare quelle le attività le